di questi racconti della Passione abbiamo abbozzato una lettura storica, abbiamo messo al vaglio questi racconti della loro riscontrabilità storica. Proviamo adesso a fare un po' di esegesi di questi testi, cioè analizzare i testi, cercando di cogliere la loro particolarità, le loro particolarità, e cercando dai testi di tirar fuori il messaggio che vogliono lasciarci, che vogliono dirci, no? Prima, appunto, poi, soprattutto nella Settimana Santa, di fare di questi testi oggetto di predicazione, di testimonianza, di affetto a Gesù, no? Di adesione, di fede a Gesù. Cioè, questi piani della lettura storica, esegetica, teologico, spirituale, appunto sono, cioè quando si parla di secolarizzazione si intende soprattutto proprio questo approccio scientifico alla realtà che specializza gli sguardi, che distingue i piani, la complessità è questa, no? E anche la nostra fede, anche i testi della nostra fede subiscono la regola della complessità, dei livelli di lettura, insomma. Se voi pensate all'inizio, come abbiamo resistito all'inizio del Novecento alla lettura storico-critica, no? Perché ci sembrava che distruggesse la lettura ideologica, la lettura teologica della Chiesa, no? Questi testi contengono ciò in cui crediamo, quindi non è che li puoi trattare, e invece la lettura storico-critica ha arricchito enormemente, arricchisce enormemente la fede, no? E sta contribuendo tantissimo, tra l'altro, a cambiare anche il modello di fede, no? Il rapporto fede-storia, tutto il lavoro che il Concilio ha avviato, che la teologia sta facendo, che la pastorale faticosamente sta facendo, viene dalla lettura della Scrittura esposta alle letture, no? E allora proviamo col Vangelo di Marco. Cominciamo a leggere i testi della Passione secondo Marco. La prima considerazione che vi offro come comprensione esegetica di questo passaggio del Vangelo è che tutto il Vangelo è orientato a questo passaggio, cioè il Vangelo di Marco è tutto orientato alla Passione. Adesso non credo che possiamo leggere tutto il testo della Passione, eh. Io spero che i riferimenti che faccio siano sufficientemente chiari, no? Qualcuno ha detto che i Vangeli sono dei racconti della Passione, in pratica, con una premessa ampia, certo, dettagliata, ma tutto ciò che precede in qualche maniera introduce il centro del Vangelo, che è il racconto della Passione. Questa roba qui è particolarmente vera nel Vangelo di Marco, e quindi non è accettabile l'apprezzamento di papia di Ierapolis, è l'attuale Pamukkale. Quando siamo stati in Turchia, vi ricordate Pamukkale, tutta quella montagna di sale, no? vicino a Laodicea. Papia era vescovo di Pamukkale, di Ierapolis, tra l'altro santo greco, della prima ora, è vissuto tra il 70, pensate, e il 130, quindi il periodo in cui si sono scritti i Vangeli. E Eusebio di Cesarea, nella Storia Ecclesiastica, cita questo apprezzamento di Papia, il quale dice che il Vangelo di Marco è un'opera redatta senza ordine. Tutt'altro, appunto, no? Sai, il Vangelo di Marco viene ritenuto appunto un Vangelo più giornalistico, più occasionale, e d'altra parte lo sappiamo, è il più originario, no? E comunque il Vangelo di Marco è molto costruito, e qualunque sia il piano poi che si vede, si attribuisce a questo Vangelo, il Vangelo di Marco è innegabilmente animato da tutta questa dinamica che indirizza ineluttabilmente il lettore alla passione di Gesù. Scatta subito all'occhio, io penso, abbiamo tutti presenti la svolta di Cesarea, no? Dopo il ministero galilaico del successo, i miracoli, il successo con le folle, la confessione di Pietro, chi dice alla gente che io sia, ma voi chi dite che io sia, no? Tu sei il Cristo. E subito dopo questo punto cerniera, che si trova nel capitolo 8 di Marco, 8:27. Dopo aver raccolto la confessione messianica di Pietro, il lettore è invitato subito a volgere lo sguardo verso Gerusalemme e la passione. Pietro gli rispose: tu sei il Cristo, e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente, Pietro perde in disparte, dice: ma no, no. E poi sappiamo che appunto al capitolo 9, versetto 31, al capitolo 10, versetto 34, si ripetono questi annunci espliciti della sua passione. Quindi la passione è preparata proprio nel cuore del racconto del ministero di Gesù. La passione senza tralasciare il suo esito glorioso nella resurrezione. Ma molto prima di questo tornante nel senso che i Vangeli dalla confessione di Cesarea staccano Gesù dalle folle e lo fanno salire a Gerusalemme, in quella che viene chiamata l'istruzione alla Chiesa, l'istruzione dei 12, dei discepoli stretti, no? Ma molto prima di questo tornante Gesù è presentato sotto la minaccia della passione. La minaccia che avrà la sua conclusione nella passione, quasi all'inizio del suo ministero in Galilea, l'ostilità degli scribi si manifesta in occasione della guarigione del paralitico, quando gli amici lasciano giù col lettuccio e lui dice: ti sono perdonati i peccati. Siamo al capitolo 2, versetto 7 di Marco. C'erano là seduti alcuni scribi, e pensavano in cuor loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Cioè c'è un pezzo di processo, subito all'inizio del Vangelo di Marco. Un'ostilità che non si limita a sentimenti e a parole, perché molto presto gli avversari di Gesù ordiscono un complotto contro Gesù per farlo morire. Dunque, dopo la guarigione di un uomo dalla mano paralizzata, i farisei subito uscirono con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Siamo al capitolo 3, versetto 6. Questi episodi che ritmano il racconto del Vangelo, appunto, no? Cioè, chi l'ha scritto sta pilotando tutto alla passione, no? È evidente questo discorso. Questi episodi preannunciano le ultime macchinazioni. Dopo la parabola dei vignaioli omicidi, capitolo 12, cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. 14:1-2. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Capitolo 14. Tutti i testi prima della passione, no? capitolo 14, versetto 10-11. Allora Giuda Iscariota si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. E infine la scena dell'arresto. 14, capitolo 14, versetti 43-46. Subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Si ripete continuamente, no? Il Sinedrio. Sinedrio. Quindi è chiaro che non tutto il Vangelo di Marco è riconducibile a questa prospettiva, ma certo il racconto di Marco è costruito su una via che conduce il lettore passo passo ai piedi della croce per ascoltare la confessione del centurione. Il Vangelo di Marco inizia: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Poi comincia a raccontare, ti fa fare il percorso, ti porta ai piedi della croce per ascoltare la confessione del soldato romano, del centurione, che dice: il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Siamo al capitolo 15, versetto 38. Quindi la croce domina dall'inizio ed è il luogo della rivelazione della divinità di Gesù. Gesù è il figlio di Dio, viene riconosciuto solo alla fine, sulla croce, appunto. Quindi non è che noi sappiamo chi è Gesù e poi l'hanno ucciso. Lo sappiamo sulla croce. Perché questo taglio? Beh, certamente perché il Vangelo è scritto per l'istruzione dei cristiani, no? Cioè, il Vangelo nasce con la preoccupazione di edificare la fede della comunità, in questo caso con tutta probabilità della comunità di Roma, no? Per incoraggiarli a rimanere fedeli, nonostante le prove che ti dà la vita e le prove che ti dà la testimonianza della fede, no? Ciò che è vero per l'insieme dei Vangeli, cioè che sono scritti per edificare, per istruire la fede, lo è ancora di più per i racconti della Passione. Lì, attraverso il racconto di avvenimenti, di trame, come si dice, di cose molto umane, trame, processi che manifestano la falsità, la cattiveria degli uomini, ci viene offerto questo versante della Passione, la durezza dell'uomo, il peccato dell'uomo, poi diranno appunto i cristiani, no? E l'altro versante è quello per cui è Dio che conduce l'azione per il bene degli uomini. Allora la Passione è per un verso la descrizione della violenza che regna tra gli uomini, dell'esclusione che regna tra gli uomini e dell'opera di Dio che li riconcilia, appunto. Marco lo lascia intendere spesso in maniera allusiva, lasciando ai catechisti, ai predicatori il compito poi di completare l'insegnamento. Cioè, lui fa appunto un racconto che ha questa prospettiva e poi è la comunità che deve appunto scavare il volto di Dio, che deve scavare le conseguenze sulla sua vita, eccetera. Qual è l'insegnamento che esce con questa discrezione dal racconto di Marco? Beh, anzitutto l'insegnamento è l'insegnamento su chi è Gesù e su che cosa fa Gesù, no? La risposta alla domanda sull'identità di colui che è vittima della passione, che sopporta la passione, ci è data dai titoli che l'Evangelista gli dà, permettendoci anche così di illuminare l'insieme del racconto, il quale ci dà anche la possibilità di stabilire una gerarchia tra i diversi titoli, la loro relativa importanza. In Marco il solo titolo che Gesù riceve da Dio è quello di figlio, figlio. Questo titolo Gesù lo riceve dal battesimo, 1:11, e venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E alla trasfigurazione, 9:7, venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce, questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Quanto alle confessioni di fede contenute nel Vangelo di Marco, ci sono due titoli, il titolo di Cristo sulle labbra di Pietro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, tu sei il Cristo, 8:29, e quello di figlio. Interessante, eh? Pietro riconosce Gesù Messia, ma è il centurione sul Calvario che riconosce Gesù come il figlio di Dio. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Gesù Cristo, cioè Messia, Messia regale appunto, no? Cristo, Gesù è anche figlio di Dio, come riconosce nel corso del processo davanti al gran sacerdote, sentiremo, tu lo dici. Figlio, l'amato, bene amato, l'amato. Agapetos, è ripetuto 3 volte. Questo aggettivo, l'amato, quando è accostato alla filiazione, ha il significato di unico, l'unico. E questo rafforza ancora di più la posizione di Gesù nella sua relazione a Dio, l'unico. Tanto più che mai nella Bibbia, né nel giudaismo, questo aggettivo è applicato al Messia. E invece è usato nel Vecchio Testamento per tradurre il termine ebraico Yahid, unico. Quando viene usato dal Vecchio Testamento questo termine unico, è sempre in rapporto alla morte di un figlio unico, come nel caso di Isacco, l'amato, l'unico, il sacrificato. Il donato, no? Genesi 22. Che questa sfumatura di Isacco, del figlio unico, appunto, sia ripresa da Marco, cioè che Marco pensi esplicitamente a questo tema, l'amato, appunto, no? L'unico, lo prova la parabola dei vignaiuoli. Con l'assassinio del figlio amato, ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo, avranno rispetto per mio figlio. No? Capitolo 12. Quindi, secondo il racconto di Marco, è come Cristo e come figlio di Dio amato, l'unico, che Gesù è destinato da Dio a subire la passione. E difatti tutto il racconto del giudizio davanti al Sinedrio è tutto costruito in maniera da ricondurre l'accusa, la condanna a questa duplice complementare rivendicazione di Gesù. Sei dunque il Cristo, il figlio del benedetto. Questa è l'identità di Gesù che esce dai racconti della passione. Ma da questi racconti emerge anche il ruolo. Che cosa fa Gesù? Che compito ha Gesù? No. Che scopo è fissato a lui nel sopportare la passione? I primi cristiani innegabilmente hanno interpretato la morte di Gesù al Calvario come un sacrificio, della stessa natura dei sacrifici che si offrivano al Tempio di Gerusalemme per l'assoluzione dei peccati. Sapete, questo tema è già presente in Paolo, che è prima dei Vangeli. Romani 3, vi cito solo un paio di passi, Romani 3, 25. È lui che Dio ha stabilito come strumento di espiazione. Prima Corinzi 11, 25. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. No. Il Signore Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. No. Quindi questo aspetto sacrificale della morte di Gesù è chiaramente presente nel Vangelo di Marco, anche se non è dominante, è comunque un aspetto ben presente. L'Evangelista riporta le parole dell'istituzione eucaristica, nelle quali c'è un'allusione esplicita al sangue dell'alleanza. Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Questo testo rimanda evidentemente al sacrificio del Sinai. Mosè prese il sangue e asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Esodo 24. L'affermazione che chiude l'istruzione ai discepoli prima dell'ingresso in Gerusalemme, quando loro stanno discutendo chi è il più bravo, chi è il più grande, e Gesù fa quel discorso sul servizio: i capi delle nazioni fanno così, ma voi non dovete fare così, perché chi è più grande serve. E la conclusione di quel discorso finisce così: anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. 10:45. È il tema appunto sacrificale, la vita in riscatto per molti. E quindi questa affermazione dà al lettore la chiave che gli permette di comprendere tutto il tragitto di Gesù. E come la passione ne è la conseguenza ultima, in qualche modo necessaria, no? Quindi il racconto della passione non è fatto da Marco solo per edificare i lettori cristiani, gli ascoltatori della comunità, per incoraggiarli su un cammino di pazienza, di umiltà. No, per esempio i figli di Zebedeo che vogliono i primi posti. Ma potete voi bere il calice, sapete che dovete servire, no? Ma c'è un altro aspetto che è ben presente, che è decisivo, che è ben presente nella coscienza della comunità primitiva. Gesù, secondo il piano di Dio, deve morire per salvare la moltitudine degli uomini, per ottenere il perdono delle loro colpe e riconciliarli con Dio per mezzo di un sacrificio supremo. E questo sacrificio è accolto da Dio, e Dio lo prova risuscitandolo. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso, e dopo 3 giorni risorgere. E quando predice a Pietro che lo tradirà, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Cioè il vinto diventa vincitore. e mette fine a un culto che ormai è superato. L'abolizione del culto di Israele è leggibile in filigrana già nelle false testimonianze al processo giudaico. Lo abbiamo udito mentre diceva: distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. 14:58. E è presente questo tema della sostituzione del tempio, del sacrificio. È presente anche nei sarcasmi al Calvario. E tu che distruggi il Tempio, lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. 15:29. È dove il racconto di Marco fa ironia, no? I beffardi ai piedi della croce proclamano ciò che di fatto si sta realizzando. E la lacerazione spettacolare del velo del Tempio, il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo, no? La lacerazione spettacolare del velo del Tempio al momento della morte di Gesù illustra la fine del culto giudaico e del Tempio fatto da mani d'uomo. Quindi questo è ciò che fa la morte di Gesù. Sostituisce la religione dei sacrifici del Tempio con il dono di sé, in nome di tutti, per, a favore di tutti. Allora, questo è un primo taglio, diciamo, di esegesi di questo testo. Un racconto tutto orientato alla passione. Chi è Gesù e cosa fa? La polemica, ne abbiamo già parlato in termini più generali, adesso lo verifichiamo brevemente qui. La polemica che si manifesta appunto in questa convinzione che la morte di Gesù ha fatto cadere il Tempio, ha posto fine ai sacrifici, no? Ha sostituito la religione. Questa polemica si manifesta anche nel fatto di sottolineare la responsabilità dei giudei. Dice, la verità di Gesù ha come contrapposto l'errore dei giudei, diciamolo così, no? La responsabilità di Gesù nel processo e nella morte di Gesù, organizzato dalle autorità ufficiali della nazione. Su questo Marco insiste, abbiamo sentito, no? 14:1, mancavano 2 giorni alla Pasqua agli azimi e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Mentre ancora stavano parlando, arrivò Giuda e con lui una folla con spade e bastoni mandate dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. No? Quindi il processo e la morte di Gesù sono decisi dall'autorità religiosa ufficiale, capito? È una presa di posizione, noi diremmo, teologica, no? Capito? Organizzato dalle autorità ufficiali della nazione, il processo arriva alla sua conclusione anche sotto la pressione della folla giudaica. Quindi anche il popolo giudaico ha partecipato, secondo il racconto. La folla che con le sue grida vince le reticenze timide per la verità del governatore romano. Pilato diceva: ma che male ha fatto? Ed essi gridavano più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ma secondo il punto di vista di Marco, appunto, il risultato non è quello che loro si aspettavano. Privati del culto, del loro culto, dalla morte di Gesù. I giudei hanno perso la loro elezione, i loro privilegi. Ormai la salvezza è offerta alle nazioni. Versetto 10 del capitolo 13. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. Per questo il centurione romano che dice questo era figlio di Dio, un romano, lo straniero, hai capito? L'impero. La folla dei giudei di Gerusalemme, tuttavia, nel racconto di Marco, si è comportata così perché è stata manipolata. Capitolo 15, versetto 11. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Il Vangelo lascia intendere che senza l'influenza dei suoi capi la folla si sarebbe opposta all'azione contro Gesù. 14:2. I capi dicevano: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Di fatto sono i capi del popolo che hanno la responsabilità di tutta questa faccenda. Ed è responsabilità del popolo, delle guide, dell'autorità religiosa, di aver condotto il popolo sulla falsa via, falsificando i comandamenti divini. Capitolo 7, versetto 6, 13, la famosa discussione sulle leggi di purità rituale. Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. C'è un giudizio radicalmente severo sulla guida falsa del popolo. A questi stessi capi, nel tribunale in cui compare davanti a loro, Gesù promette, per loro confusione, testimoni del suo ritorno trionfale sulla terra. Sei tu il Cristo? Capitolo 14. Rispose: io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. In tutto questo racconto non è assente, appunto, una certa ironia, no? Poiché organizzando la morte del Messia, i capi della nazione giudaica realizzano inconsapevolmente un disegno di salvezza per l'umanità intera, diventando strumenti di un'impresa divina che toglie ormai loro ogni potere, no? Il trasferimento. Capite che problemi ci sono sotto, no? Storici, teologici, il rapporto tra cristianesimo e giudaismo e ebraismo. Poi 2000 anni dopo capiamo a che cosa hanno dato luogo questi problemi. Un Vangelo per martiri. A più riprese il racconto di Marco permette di stabilire un rapporto esplicito con il comportamento dei cristiani. Sapete che una delle acquisizioni, appunto, significative nella lettura dei Vangeli è stato quello di distinguere il livello che si riferisce a Gesù e il livello che si riferisce alla comunità cristiana, che, ricordando Gesù, attua la memoria in rapporto ai suoi problemi, ai suoi bisogni. La Formgeschichte ha appunto introdotto con forza quest'idea del punto di vista redazionale dei Vangeli. Cioè non abbiamo Gesù in diretta, abbiamo una testimonianza su Gesù da parte di una comunità cristiana 40 anni dopo, che ha certi problemi, no? E allora dico, Una lettura del racconto di Marco permette di vedere chiaramente questo rapporto tra il suo racconto e il comportamento dei cristiani. La preoccupazione di come si stanno comportando i cristiani, oppure di edificare il comportamento dei cristiani. Talvolta nella forma di richiami, di munizioni esplicite, come quelle che rivolge ai suoi discepoli Gesù, addormentati nel Getsemani. Perché dormite? Io sono sicuro che quella notte quei pochi che erano lì con Gesù non hanno dormito. Invece dormivano 40 anni dopo i cristiani. Appunto, in questo caso, raccontando così, per invitare i lettori cristiani a vincere un assopimento di un altro tipo. Trovatili addormentati, disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora, vegliate e pregate per non entrare in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Aveva già detto al capitolo 13, versetto 33 seguenti: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa, dato il potere ai suoi servi. Quando tornerà? E quindi questi fatti raccontati sono chiaramente una lezione rivolta agli stessi lettori, venendo a sapere che tutti i discepoli scappano al momento dell'arresto del loro maestro, una fuga che Gesù ha annunciato. Cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Olivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati. Sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. 14:27. I lettori si ricordano anche la reazione di Pietro, con cui tutto il gruppo era d'accordo, no? Che protestava la sua fedeltà, tutta prova, anche a prezzo della morte. Capitolo 14, versetto 31. Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Lezione e avvertimento per tutti i presuntuosi. Lezione analoga esce dall'esempio negativo di Giuda, il traditore, il discepolo traditore, e dai rinnegamenti di Pietro. Al momento in cui Gesù, di fronte al Sinedrio, confessa le sue prerogative. Secondo me un rimprovero simile, un'allusione, diciamo, simile, si coglie anche nello sguardo distante delle donne sul Calvario. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano. Avete capito, cristiani, dice Marco, che assistete da lontano. Vi erano alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, di Ioses e Salome. Positiva invece è la lezione che si può trarre dalla requisizione di Simone di Cirene. Costrinsero a portare la croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Io sento in chi scrive sta roba qui, al di là del fatto che è stato costretto, appunto, non è stato un eroe, ma chiaramente c'è un tono edificante, no? Cioè, questo gesto di Simone di Cirene ricorda ai lettori l'invito di Gesù: anche voi dovete portare la croce, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, no? E quindi queste suggestioni non solo appartengono a quella lettura teologica che dicevamo, che dà una giustificazione teologica alla croce, a quest'esito sconcertante della vicenda di Gesù, ma rispondono chiaramente anche ai bisogni di coloro ai quali il Vangelo è destinato. È una lezione rivolta ai cristiani che stanno vivendo momenti difficili e circostanze pericolose. Il Vangelo di Marco è stato con tutta probabilità composto a Roma, pochi anni dopo la terribile persecuzione di Nerone del 64. E i cristiani hanno visto, hanno sperimentato quanto può costare essere cristiani. E viste anche le tante defezioni che sono avvenute tra loro, sono sempre più convinti che nessuno è al riparo da un possibile tradimento o apostasia. Seguendo Gesù, essi prendono un cammino di croce, lo devono sapere. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E i figli di Zebedeo presuntuosi: non sapete quel che chiedete, no? Potete bere voi il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Sì, lo possiamo. Guardate che i capi dominano, governano, servire è un'altra cosa. Questo cammino non è senza rischi per la fede. La parabola del seminatore nel capitolo 4 che inizia la piccola raccolta di parabole in Marco. La spiegazione della parabola del seminatore dice: i semi, quelli seminati sul terreno sassoso, sono coloro che quando ascoltano la parola al momento l'accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, e al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Come i fatti hanno dimostrato, dice Marco. Avete visto Pietro? Avete visto i discepoli? Sono scappati tutti. L'esempio dei discepoli, la loro debolezza al momento dell'arresto del loro maestro, i rinnegamenti del primo di loro, Pietro appunto, mostrano chiaramente che nessuno è al riparo di un abbandono e incitano i credenti all'umiltà e alla preghiera. Vegliate e pregate al Getsemani. No, si rivolge ai discepoli, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Questa mi pare così la struttura fondamentale esegetica della passione di Marco, mi sembrano questi gli elementi per riuscire a leggerla. Però mi voglio fermare su un episodio, forse su un paio, adesso vediamo. Il primo è la preghiera di Gesù al Getsemani. Marco 14, 32-42. Giunsero un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, con la folla di bastoni, eccetera. Allora, Marco ha già presentato due volte Gesù che si isola a pregare. Nella giornata di Cafarnao, ricordate, quando da mattino a sera guarisce i malati, lo assalgono, che non riusciva neanche a uscire di casa. E allora al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Qui siamo nel capitolo 1, al versetto 35. E poi nel capitolo 6, al versetto 46, dopo la prima moltiplicazione dei pani, costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. D'altra parte, Marco si compiace, e qui non ho scritto tutti i passaggi, ma si compiace a sottolineare anche i sentimenti di Gesù, ripetutamente, soprattutto la compassione davanti alla folla e l'indignazione di fronte a certi atteggiamenti dei discepoli. E quindi la preghiera al Getsemani riassume questi due elementi, no? Gesù si ritira a pregare e questa preghiera ci rivela i sentimenti di Gesù. E però la preghiera di Gesù al Getsemani e i suoi sentimenti espressi nella circostanza hanno qualcosa di particolare. Anzitutto qui vengono riferiti i contenuti della preghiera, mentre là si dice si ritirò a pregare. Qui dice che cosa diceva Gesù nella preghiera. In secondo luogo, non è il narratore evangelico che ci rivela i sentimenti di Gesù, che si commuove davanti alla folla, che si arrabbia con i discepoli, ma a rivelarci i sentimenti di Gesù è Gesù stesso. Ma il racconto è particolare anche per un altro motivo. Gesù nella sua preghiera sembra tutto diverso. Sembra neanche ricordarsi più di ciò che ha detto precedentemente e che il Vangelo ripetutamente riporta. Nei tre annunci della Passione, capitolo 8, 9, 10, è un Gesù pieno di sicurezza, che prevede e quasi organizza la passione nel suo sviluppo futuro, ivi compreso l'esito glorioso della sua resurrezione. Qui invece Gesù appare nella sua debolezza, nella richiesta di essere dispensato da ciò che lo attende e che è costretto a subire, e niente della resurrezione. Niente neanche del senso che prima Gesù dava alla sua passione e alla sua morte, quando diceva il figlio dell'uomo è venuto per servire, per dare la vita, il riscatto per molti. Nessuna traccia della portata redentrice che veniva espressa appena prima nel corso dell'ultima cena. Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti. La stranezza di questo racconto, o l'ori- originalità di questo racconto e dell'atteggiamento di Gesù risalta ancora di più se lo si confronta con la tipologia del martirio che esce dall'antica letteratura giudaica. Conosciamo, no? Per esempio, il grande libro del martirio, il libro dei Maccabei. Secondo libro dei Maccabei ci mostra dei credenti impavidi davanti alla morte, come il vecchio Eleazar, il nobile vegliardo, o come i sette fratelli, la loro madre, felici, fieri di dare la vita per fedeltà a Dio e alla sua legge. Gesù nel racconto evangelico non appare né felice né fiero. È l'antisocrate. Sapete, Socrate muore nel coraggio. Gesù ha paura. No. Un avversario greco del cristianesimo come Celso, famoso Celso, contro il quale scrive una famosa opera, Origene, Origene contra Celsum, non mancava di dire: vedi che Gesù ha avuto paura. E perché voi dite che è Dio? E si capisce perché i primi cristiani abbiano cercato di correggere questo quadro di Gesù. Il Vangelo di Giovanni riporta una scena analoga all'episodio del Getsemani. Sapete, non c'è il Getsemani in Giovanni. La scena chiamata l'agonia giovannea. Nell'episodio in cui Gesù proclama al gruppo dei greci, c'erano in quei giorni alcuni greci che dicono a Filippo: vogliamo vedere Gesù, ricordate, no? E Gesù appunto in questo episodio proclama al gruppo dei greci che vogliono vederlo la sua glorificazione attraverso la morte. Sapete, lo vedremo, che poi per Giovanni la croce è una glorificazione, no? E Gesù in quell'episodio prega, come in Marco, di essere liberato dalla passione. Cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma subito si riprende e corregge. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Capito? La versione di Giovanni dice: ma come? Dirò salvami da quest'ora? Dice: ma proprio per questo sono venuto. Quindi recupera la fragilità di Gesù con l'affermazione appunto della sua vocazione a dare la vita. La lettera agli Ebrei legittima la preghiera dolorosa di Gesù, precisando che essa è stata esaudita e che Gesù è stato salvato dalla morte ed è vivente nei giorni della sua vita terrena. Egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Cioè si accenna al fatto che ha pianto, che ha gridato, però appunto lo si accenna all'interno della vittoria, è stato esaudito, no? Non è quell'abbandono drammatico del racconto di Marco. A parte che Marco, sapete, anche la resurrezione, le donne a tomba vuota scappano spaventate, punto, finisce lì il Vangelo. Bravo Marco, bravo. Marco stesso manifesta nel suo racconto una qualche reticenza. Per coglierla meglio, vediamo come si può ricostruire la formazione di questo racconto. In origine, con tutta probabilità, l'episodio si interessava solo alla preghiera di Gesù. Doveva comportare una sola preghiera di una commovente umanità. Abba, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Questa preghiera, nel seguito appunto della tradizione, è stata triplicata, vedete che fa tre volte, no? Seguendo un motivo letterario ben conosciuto, senza che vengano esplicitati i termini della seconda e della terza preghiera. La preghiera in questo modo si sfilaccia, scompare un po', no? E viene in primo piano invece un altro centro di interesse, che è il richiamo ai discepoli. Cioè, poco a poco il racconto si stacca dai sentimenti di Gesù e dalla sua preghiera, ma come succede anche nelle parabole, per esempio di Matteo, no? Cioè, non si sta più nella coscienza cristologica di Gesù, no? Ma si va all'applicazione morale, discepoli. Il racconto si stacca dai sentimenti di Gesù e dalla sua preghiera per interessarsi quasi esclusivamente dei discepoli e delle munizioni che Gesù rivolge loro. Per cui nel racconto come arriva a noi è meno Gesù e la sua angoscia che vengono messe in rilievo, piuttosto che Gesù in quanto modello di vigilanza e di preghiera per i discepoli esposti alla tentazione. Ci si unisce nel racconto, in questa maniera, a quella munizione nel Vangelo nella quale i cristiani sono avvertiti di non cedere al torpore di questo mondo e di prepararsi in una vigilanza spirituale alla venuta prossima del Cristo in gloria. Capitolo 13, versetti 31-37. In questo modo il narratore ha voluto fare un'opera utile, facendo anche in modo che Gesù ritrovi la sicurezza e la dignità che i suoi sentimenti e la sua preghiera avevano fatto dimenticare, dichiarando alla fine: alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Ritorna ancora il Gesù sicuro, capito, no? Gesù dimostra che non è preso all'imprevista, che egli sa che Giuda e la truppa stanno arrivando ed egli è sul punto di essere arrestato. Qui torna a essere la stessa persona nel racconto, con la stessa certezza degli annunci della passione. È il Cristo sicuro del suo destino e senza la reticenza manifestata qualche istante prima nella sua preghiera. Resta comunque, pur in questa rielaborazione, resta questa preghiera di Gesù. Nel suo fondo più antico, il racconto testimonia anche l'interesse particolare che avevano certe componenti cristiane per la psicologia e la pietà di Gesù, no? Ma pensate alla portata cristologica che ha questo riconoscere cosa c'era nella coscienza di Gesù, il dramma interiore di Gesù come luogo della rivelazione di Dio, no? L'io di Gesù. Questo interesse è stato un po' schiacciato da altri interessi, come si vede nei ritocchi, come si vede nel racconto così come arriva a noi e nei suoi ritocchi. Ora, un tale interesse per i sentimenti e la coscienza di Gesù è difficile che possa essere nato nello spirito dei primi cristiani senza qualche fondamento nella persona stessa di Gesù. E quindi è molto probabile che Gesù abbia pronunciato questa preghiera che ci viene riportata all'inizio della passione e che i suoi discepoli, ben svegli quella notte, l'abbiano ascoltato e conservato nella loro memoria. Il sonno dei discepoli a Getsemani. Secondo me è chiaramente dovuto al carattere catechistico del racconto. Il sonno è indispensabile per rendere plausibile il richiamo alla vigilanza, a svegliarsi. Per svegliarsi bisogna dormire. Ancora un minuto proprio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Una noticina. Sapete che in Marco e in Matteo l'ultima parola di Gesù in croce è tratta dalle prime parole del Salmo 22, nella versione aramaica. Matteo ne fa un pezzo in aramaico e un pezzo in ebraico, che era la lingua scritta, dotta, no? Perché Eli si avvicina di più a Elia. Allora, le prime parole del Salmo 22, che in aramaico suonano Eloi, Eloi, lema sabachthani, sabachthani, tradotta poi in greco, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È l'unico caso nei Vangeli in cui una frase della scrittura viene riprodotta in lingua semita, aramaico precisamente. E la cosa si spiega perché serve a giustificare l'equivoco o l'ironia di coloro che assistono e pensano che Gesù stia chiamando Elia in suo soccorso. Eli, Eli, no? Eloi, Eloi, sta chiamando Elia, no? L'assonanza. Il Salmo 22 è già stato usato nel racconto della Passione da Marco a proposito del tiro a sorte sul vestito di Gesù, è una citazione del Salmo 22, e a proposito dei sarcasmi del Calvario, in modo che non sorprende di trovarlo sulle labbra agonizzanti di Gesù, no? Cioè come se tutto il Salmo, come se il Salmo fosse uno strumento interpretativo di tutta la Passione, no? La preghiera parte, la preghiera del Salmo, parte da una constatazione, un povero disgraziato, no? In questo caso un condannato preda di crudeli carnefici a conclusione di un processo iniquo che sente l'abbandono di Dio, dicendo perché mi hai abbandonato, sai, non è un moderno, non chiede spiegazioni a Dio. Il perché traduce un lamento. Colui che resta fedele a Dio piange per il suo silenzio e la sua inazione. E anche questa preghiera presenta un Gesù senza la sicurezza e l'intrepidezza che egli dimostra in altre circostanze. È un quadro molto umano da accostare alla scena del Getsemani, appunto, no? Teniamo presente che nel Salmo 22, lo sappiamo, no? E anche qui, appunto, cristiani, come in altri salmi dello stesso tenore, colui che si lamenta di essere abbandonato da Dio poi vede nel futuro manifestarsi la salvezza in suo favore, no? È come il De Profundis, dal profondo è uno che è caduto in un precipizio, dice dal profondo io grido sperando che qualcuno, e alla fine appunto mi hai ascoltato, mi hai tirato su, hanno sempre questa struttura. Di più, il cristiano che scrive e legge il Vangelo sa che Cristo ormai ha vinto la morte, lui crede che ha vinto la morte. E quindi Dio ha già accolto l'annuncio, il grido, e quindi la desolazione del momento si apre su un orizzonte di gloria. Ma il problema, appunto, esegetico, è se questa preghiera è stata realmente pronunciata. E quindi se ci permette di cogliere, al di là della lettura che i Vangeli propongono, se è possibile cogliere i sentimenti di Gesù sulla croce. Allora, per me l'unica cosa sicura è che per Marco, come anche per Matteo, questa preghiera, che può sembrare scioccante per dei lettori cristiani e che Luca ha creduto di dover sostituire citando un altro salmo, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, poi noi le mettiamo insieme, no? Cioè, quel che è sicuro è che questa preghiera scioccante non ha sconvolto Marco né Matteo. Cioè, perché dico questo? Vuol dire che per Marco, Matteo e per altri cristiani non è sconvolgente pensare che Dio abbia pregato così perché mi hai abbandonato. E non hanno ritenuto che essa scandalizzasse i loro lettori, se no non l'avrebbero messa, no? Per loro questa preghiera illustrava il compimento delle profezie, tra le quali mettevano il Salmo 22. E quindi la domanda è: i due evangelisti hanno aggiunto anche questa citazione per mostrare che la passione era secondo le scritture? O hanno riportato, dandogli questo senso, hanno riportato un ricordo che si sarebbe conservato nella comunità di Gerusalemme in seguito alla testimonianza di testimoni diretti? Allora, diciamo che rispondere affermativamente è molto difficile, cioè dire che Gesù ha detto questa frase, sia perché questa preghiera è la realizzazione di una profezia e non è la sola del genere nella passione. Ci assomiglia molto a una citazione redazionale, no? E poi perché ai piedi della croce, salvo che secondo il quarto Vangelo, si trovavano solo i carnefici pagani assoldati dai romani, no? I soldati romani, a raccogliere le ultime parole di Gesù. Ed è molto poco verosimile che questi si siano preoccupati di raccoglierle e di trasmetterle. Per queste ragioni è preferibile iscrivere questa preghiera all'argomentazione con la quale la tradizione cristiana primitiva e gli evangelisti hanno cercato di collocare questo processo e questo supplizio nel piano divino definito dalle scritture.